Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Il motivo della gioia del popolo cristiano in questa giornata dell'ascensione di Gesù al cielo è dovuta ad una intensificazione e alla una estensione della presenza efficace di Cristo. L'immagine che sta sotto l'espressione «salì al cielo» corrisponde ed è un'estensione dell'esperienza che noi abbiamo quando per vedere di più ci alziamo e via via che saliamo l'orizzonte diventa sempre più grande. L'orizzonte viene visto nella sua completezza, nella massima altezza. Salire al cielo allora vuol dire che Gesù è salito in un punto e da un punto di vista dal quale nulla sfugge. Quindi Cristo ha un orizzonte che comprende tutti gli uomini sulla faccia della terra. Quindi l'ascensione di Gesù al cielo significa che non c'è nessuna realtà della creazione che non sia soggetto allo sguardo di Cristo. E non è uno sguardo neutrale, è uno sguardo di chi ha cura e amore della realtà che vede. È un vedere la realtà secondo tutta la sua verità e quindi anche il rispetto che comporta e quindi l'affezione affinché esista, si sviluppa e sia presente in questo mondo. Dall'immagine quindi dell'ascensione viene come se su tutta la faccia della terra, come c'è un'atmosfera che avvolge tutta la terra, c'è lo sguardo di Cristo come l'atmosfera che viene da Cristo e copre tutta la faccia della terra. C'è quindi una visione di Cristo cosmico, di Cristo che, potremmo dire, si prende cura aumentando immensamente tutte le sue dimensioni di cura, di attenzione. Perché finché era nelle vie della Palestina, per poterlo incontrare era necessario, nei diversi momenti, nei diversi giorni, informarsi se era al nord, se era al sud, se era sul lago, dov'era. Dal momento in cui Gesù è salito al cielo, non c'è più bisogno di cercarlo di qua, di là, chissà dove. Ma egli stesso si è posto nella posizione che gli permette di avere presente tutto e tutti. Questo è precisamente il luogo e il punto di vista di Dio. È per questo che così tranquillamente l'Evangelista scrive: fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Notate l'immediatezza, la semplicità con cui vengono accostate le due cose, il fatto di salire al cielo e di essere alla destra di Dio. E alla destra di un'autorità sta la persona più degna di lode, più degna di essere presa in considerazione, quindi la persona che stima di più. Solo che, e la Chiesa lo presenta nelle preghiere, questo che è alla destra di Dio è realmente il figlio di Maria, è realmente una creatura come noi. Per come è vero che noi siamo degli esseri umani, Cristo è un essere umano come noi. Questo dobbiamo averlo sempre presente, perché il fatto di essere figlio di Dio non ha tolto e non ha cancellato in nulla la sua umanità. Anzi, quando noi parliamo di cielo, precisamente, noi intendiamo lo spazio dell'umanità di nostro Signor Gesù Cristo. Dal momento che Gesù Cristo è salito in cielo con tutta la sua umanità, lì c'è il posto della nostra umanità. Per cui il cielo non è uno spazio vuoto, ma precisamente lo spazio, per così dire, riscaldato dalla presenza di Cristo. È lo spazio in cui ogni uomo che crede in Gesù Cristo finalmente trova compimento della sua speranza, trova compimento del suo cammino, del corso della vita. È vissuta la ascensione di Gesù al cielo come forma di una presenza intensa che sollecita e mobilita. Gli apostoli nella passione e morte non avevano dato una gran prova di sé, ma Gesù vede che il loro cuore era buono. Essi sono stati sopraffatti dalla paura, ma il loro cuore era buono, volevano veramente bene a Gesù Cristo. Ed è per questo che Gesù Cristo dice loro: andate in tutto il mondo e predicate e raccontate l'esperienza della vita che avete avuto. Notate come Gesù non consideri il messaggio e l'incarico, la missione che affida loro in base ad un'esperienza positiva. Notate. Perché l'esperienza positiva non c'è stata. Dal punto di vista del comportamento, del risultato, c'è stato un fiasco tremendo. Ma Gesù sa leggere il cuore della persona, e nel cuore della persona la sua presenza mobilita tutto l'uomo affinché l'uomo, dalla sua germe positivo, sia determinato e così tutta la sua esistenza sia qualificata in base al bene che compie. Notate come è diverso lo sguardo che Gesù Cristo ha sugli uomini rispetto allo sguardo, il cosiddetto esame di coscienza, che noi tendiamo a portare su noi stessi. Notate? Il nostro sguardo, come esame di coscienza, diventa un esame su ciò che non c'è, cioè sui difetti. Difetto vuol dire ciò che manca, la virtù che non c'è. Come se noi fossimo capaci di arrivare ad un livello di virtù capace di incontrare Gesù Cristo, capace di raggiungere Gesù Cristo. Invece l'iniziativa di Gesù Cristo è di prendere per nome la gente così com'è, tu vieni con me, e accende nel cuore della persona l'affezione a Cristo. Questo è il dato decisivo. E in questo modo Gesù investe queste persone di una missione impressionante. Raccontate ciò che vi è accaduto. Raccontate ciò che potete ricordare del tempo vissuto con me. Raccontate, e quindi cercate di mettere insieme le diverse impressioni e le diverse esperienze che avete provato stando con me. Il Vangelo che noi stiamo leggendo, Marco, è uno scolaro diligente che segue le prediche di San Pietro. E mentre San Pietro parla, lui prende gli appunti. Per cui nel Vangelo di Marco sentiamo l'eco, l'espressione di uno che in molte circostanze racconta l'impressione di uno che c'era, di uno che era presente, e quindi anche racconta dei particolari che non sono necessari, non sono essenziali, però sono inerenti al tempo, allo spazio in cui l'esperienza è avvenuta. Perché l'esperienza non è semplicemente l'accadere di un pensiero, ma è l'accadere di un momento di vita che coinvolge l'insieme degli affetti, delle emozioni, delle preoccupazioni, e nel Vangelo di Marco sentiamo queste risonanze affettive dell'Apostolo Pietro. Essi però ricevono il mandato, ma passerà qualche giorno prima che ricevono un supplemento di energia, perché occorre non solo avere dei pensieri sparsi, ma occorre che queste esperienze avute con Cristo vengano ordinate in un certo modo, e ordinate non lo sono ancora, perché tant'è vero che essi gli chiedono: quando è che ricostituirai il regno di Israele? Secondo l'idea corrente che il Messia avrebbe ristabilito il potere degli ebrei sui romani e quindi avrebbero avuto una Palestina indipendente, tanti come no rimasti nei loro preconcetti. Ma Gesù non ha paura e li manda affinché essi comincino a raccogliere ciò che è loro accaduto. Ma occorrerà un supplemento sia di intelligenza per cogliere il significato, sia di energia per potersi muovere e andare nel mondo. E questo accadrà a Pentecoste. Nel momento della Pentecoste essi ricevono la capacità di avere un quadro, una fisionomia ordinata di Gesù Cristo. Passano quindi dai frammenti sparsi, diverse impressioni, ad una costellazione ordinata di avvenimenti, e di lì emerge il volto di Cristo. Inoltre occorrerà tutta l'energia necessaria per affrontare tutte le difficoltà, e occorrerà avere una fede grande, immensa, per poter scacciare i demoni, avere il coraggio di prendere serpenti e anche di affrontare dei pericoli senza essere vittima dell'angoscia e della paura. Questo è il punto. Gli apostoli quindi saranno coloro che sono chiamati anzitutto a fare tesoro di ciò che è già accaduto, affinché quel poco che sono stati in grado di capire venga illuminato da poter estendere la comprensione anche su ciò che non hanno capito, cosicché mentre essi parlano e trasmettono il racconto vedono realizzarsi attorno a sé nelle comunità cristiane, nei cristiani, precisamente ciò che Cristo ha promesso. Per questo che gli apostoli sono così decisi, da una parte perché scende su di loro lo Spirito di Cristo, ma anche dall'altra parte perché nei diversi luoghi in cui dopo vanno, davanti ai loro occhi vedono accadere i miracoli che accadevano con Gesù Cristo. Per cui essi sentono, nonostante la loro inadeguatezza, che realmente nella loro esistenza continua la presenza e l'azione e la potenza di Gesù Cristo, nostro Salvatore.